sinfonica. La nuova musica d'Oriente. Un programma a cura di Marilena Seminara.
Dai microfoni di Radio Vaticana Musica, Marilena Seminara vi dà il benvenuto per presentarvi l'ultima puntata di questo ciclo sulla nuova musica d'Oriente. A conclusione di questo nostro percorso non poteva mancare uno spazio dedicato al compositore giapponese più noto ed eseguito al mondo, Toru Takemitsu, che con la sua poetica ha saputo imporre una profonda riflessione sull'incontro tra due culture, quella orientale e quella occidentale. I compositori giapponesi come Takemitsu, ossia quelli nati intorno agli anni 30, hanno vissuto durante l'adolescenza la tragica esperienza della guerra, crescendo in un clima socio-culturale pieno di contraddizioni fra tendenze progressiste e nazionalismo esasperato. Quando Toru Takemitsu decise di diventare compositore, dichiarò di voler comporre solo musica occidentale. Odiava le forme di espressione tipicamente giapponesi, anzi le rifiutava, proprio perché già strumentalizzate dalla propaganda nazionalista e bellica. Gli artisti avevano bisogno di risposte e questo fu all'origine di un periodo creativo senza paragoni nella storia dell'arte giapponese, con la nascita di gruppi portavoce di pionieristiche anticipazioni in varie forme d'arte, da quella pittorica a quella musicale. Il Jiken Kobo, ossia il laboratorio sperimentale, fu un gruppo che già negli anni 50 lavorava alla manipolazione del suono, alla mistione multimediale dei generi e alla musica concreta. Tra i promotori vi furono Takemitsu, Yuasa e Fukushima, sostenuti da Akiyama, un noto critico musicale. Al gruppo si unirono altri compositori, ma anche pittori, fotografi e vari intellettuali. Si studiavano le partiture di Debussy, Ravel e Messiaen, si rintracciavano notizie su John Cage e col tempo ci si procurarono anche le nuove partiture di Schoenberg e Webern. C'era poi il centro culturale, ma anche la radio, installata dalle forze di occupazione americana. Si potevano così ascoltare brani di Aaron Copland o musica jazz. Toru Takemitsu attingeva anche a una ricca collezione di dischi del padre e in seguito avrebbe affermato che proprio Duke Ellington, insieme con le voci della natura, erano stati tra i suoi primi insegnanti. Ciò che rese interessante il lavoro dei compositori del Jiken Kobo fu il tentativo di pensare in modo nuovo l'organizzazione e la costruzione della musica senza troppi legami con i modelli della propria cultura. Takemitsu, rispetto a Yuasa e Fukushima, ebbe da subito posizioni più intuitive. Il suo desiderio era quello di dare ai suoni piena libertà di respiro, sganciandoli dalle trite regole della musica, proprio per usare un'espressione del compositore. Il mondo sonoro di Takemitsu si rivolge originariamente all'ambito francese. Le sue prime opere sono per pianoforte, pensiamo a Litani in due movimenti, scritta proprio dopo essere entrato in possesso degli 8 preludi di Messiaen. Un parallelo filosofico e tecnico tra la musica di Messiaen e quella di Takemitsu è evidente. La musica di Takemitsu, come quella di Messiaen, è essenzialmente metaforica. In entrambi i casi, l'opera musicale proietta la concezione del tempo e dell'eternità. Nel caso di Takemitsu, poi, le meditazioni e le ricerche sul tempo fanno pensare ad una concezione tipicamente giapponese, dedotta già dalle scritture dei maestri zen del XIII secolo. La pianista Noriko Ogawa interpreta il secondo movimento di Litani, lento, misterioso.
Thank you.
Takemitsu venne accettato molto gradualmente. L'inizio della sua carriera internazionale fu nel 1957 con la composizione del Requiem per orchestra d'archi e nel 1958 con Tableau Noir. Sono note le vicende legate alla ricezione del Requiem con la conseguente popolarità americana di Takemitsu. Mi riferisco al fortunato e significativo incontro con Stravinsky. Nel 1959, in visita in Giappone, Stravinsky chiese alla NHK, la radiotelevisione giapponese, di poter ascoltare registrazioni di musica contemporanea. Un po' per caso venne fatta partire la registrazione del Requiem di Takemitsu e l'opera, con la sua intensità, colpì da subito il compositore russo che volle conoscere di persona il giovane autore, allora appena trentenne. Da quel momento la ricezione critica della sua musica cambiò radicalmente. Riconoscimenti, prime esecuzioni in patria e all'estero e commissioni di nuove opere. Il Requiem non fu scritto con sentimenti funebri. Il titolo vuole piuttosto significare meditazione, anzi, sembra proprio che questo fosse l'originario titolo della composizione. Ma è pur vero che mentre Takemitsu lavorava a quest'opera, il pensiero dovette andare più volte a Fumio Hayasaka, suo amico e maestro da poco scomparso, e l'opera fu dedicata alla sua memoria. Quali che fossero le circostanze di ispirazione, il carattere generale del Requiem consiste in un'atmosfera allucinata e irreale, che al tempo stesso suggerisce come nel nucleo più duro e nero della morte possa in realtà rinascere la speranza. La scelta dell'orchestra d'archi è in linea con il carattere cupo di questa trinodia. Di frequente nel lessico musicale di Takemitsu questa scelta di organico diventa un mezzo per ottenere una connotazione tragica, con una melodia che emerge lentamente dal silenzio. Carl Sinclair dirige la Pacific Symphony Orchestra nella interpretazione del Requiem di Toru Takemitsu. Negli anni 60 il pensiero poetico e musicale di Takemitsu si approfondisce generando alcuni capolavori che uniscono la tecnica seriale a toni profondamente meditativi. Sono di questo periodo composizioni come Ring o Sacrifice, quando il compositore afferma che il più profondo slancio musicale nasce dalla preghiera. Il mondo non va osservato dall'esterno come fosse un oggetto, ma va lasciato penetrare in noi nel più assoluto silenzio della meditazione. Sacrifice per flauto contralto, liuto e vibrafono è composto di due parti, canto primo e canto secondo. L'ambito espressivo, secondo le affermazioni del compositore, è quello del Sacre di Stravinsky, anche se qui il rito non è collettivo, ma individuale e meditativo. Michael Elasuo al flauto, Eero Palviainen al liuto e Timothy Ferchen al vibrafono sono gli interpreti di Sacrifice, canto secondo. Uno dei lavori più interessanti degli anni 60 è probabilmente The Dorian Horizon per 17 strumenti ad arco, con un chiaro riferimento al modo dorico e dunque al linguaggio modale che nel frattempo Takemitsu ha approfondito con la volontà di superare il suono ormai corrotto dal temperamento equabile o dalle più elaborate tecniche di scrittura. Una mite protesta contro il serialismo, la chiama il compositore, un modo per recuperare il suono nella sua essenza, un primo tentativo di nuova polifonia, non più fatta di melodia e ritmo, ma di altezze e pulsazioni. La Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, diretta da Yuzo Toyama, interpreta The Dorian Horizon di Takemitsu. Negli anni 70 Takemitsu compone molta musica per film e gruppi orchestrali, ma anche brani per strumenti solisti. Citiamo ad esempio Far Away per pianoforte, composto dopo un viaggio a Bali, o Folios per chitarra del 1974. Folios è pensato in tre brani, l'ultimo dei quali costruito su una citazione della Passione secondo Matteo di Bach. Sappiamo che Takemitsu provava un'autentica venerazione per quest'opera. Suonarne al pianoforte alcuni brani significava per lui quasi un atto rituale di purificazione. Il chitarrista finlandese Jukka Savijoki interpreta Folios di Toru Takemitsu. Sempre più si affermano nei titoli immagini di natura, quasi cicli di composizioni sull'acqua e il mare, sul cielo e sugli alberi. L'essere umano dovrebbe consapevolmente vivere come parte del mondo naturale, per nulla dominatore degli elementi. La sensibilità estetica giapponese cui il compositore si ispira è basata sul principio della assoluta transitorietà dell'essere. Nulla dura, nulla è finito, nulla è perfetto. Una filosofia che punta alla liberazione dal mondo materiale. Un'intera serie di composizioni di Takemitsu appartiene ai paesaggi d'acqua, orientati nelle due direzioni, quella verticale della pioggia e quella orizzontale del fiume e del mare. Titoli come Garden Rain o Rain Coming si riferiscono alla metafora delle varie trasformazioni possibili della pioggia, nel suo viaggio verso il mare della tonalità. Nelle opere acquatiche appare infatti spesso un motivo musicale fatto di tre note, mi bemolle, mi e la, ricavate dalle lettere S e A che formano la parola inglese sea, ossia mare. Il mare della tonalità è il nucleo di possibilità dal quale derivano le armonie modali della musica di Takemitsu. Michael Elasuo, flauto, e Jukka Savijoki, chitarra, eseguono Toward the Sea di Toru Takemitsu. Molto ancora resterebbe da dire su un compositore come Takemitsu, la cui importanza resta ancora tutta da scoprire. E d'altra parte, il ricco e variegato mondo della composizione musicale giapponese è composto da protagonisti che non sempre hanno superato, in termini di riconoscimenti, i confini nazionali. 9 puntate sono decisamente poche per poter descrivere un mondo musicale così vasto. Consideriamo dunque questo ciclo appena concluso di Nipponica solo come un primo appuntamento con la nuova musica d'Oriente, augurandomi di potervi presto presentare compositori come Yuasa e Osokawa, già noti anche in Occidente, ma anche musicisti da noi meno famosi ma altrettanto interessanti come Hayashi, Hakimura, Kondo, Tsubono o Fujieda, solo per citarne alcuni. In conclusione di questo ciclo ringrazio tutti voi per l'ascolto, ringrazio la redazione di Radio Vaticana Musica, in particolare Pierluigi Morelli e Marco Di Battista, che hanno realizzato con me queste puntate. Un ringraziamento particolare va anche a Rocco Davide Carta, scrittore, nonché appassionato conoscitore della cultura e della società giapponese contemporanea, che mi ha sostenuto e sollecitato in questa avventura. Un saluto da Marilena Seminara con l'augurio di poterci presto ritrovare sulle frequenze di Radio Vaticana Musica.